Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata e questo intervento che possiamo definire simbolico e significativo vuole essere meno ridanciano, meno spiritoso, ma nello stesso tempo con quel sorriso che avrebbe voluto un personaggio al quale lo dedichiamo. Siamo qui con sua figlia, parliamo di Giulio Testoni. Giulio Testoni ha animato per tanti anni uno dei più bei salotti, possiamo definirlo tale, anche se non era un salotto, era un ristorante, ma uno dei più bei salotti letterari romani. Parliamo del ristorante Pallotta di Ponte Milvio, dove gira la più bella borghesia romana, intellettuali, persone di tutti i tipi, ma soprattutto persone interessate ai libri. E abbiamo qui con noi Valeria Testoni, la figlia di Giulio, che è scomparso qualche giorno fa improvvisamente, per ricordare l'opera che insieme col papà hanno portato avanti. Ricordiamo che Valeria ha lavorato per 11 anni nel gruppo Arion, nella famiglia Ciccaglioni, sì, una delle più grandi catene librarie romane. Quello che ha fatto appunto col babbo, con Giulio, nel ristorante storico di Piazza Ponte Milvio per il libro, per la promozione della lettura. Sì. E in qualche modo noi siamo debitori a voi di quello che avete fatto.
Sì, noi circa 8 anni fa abbiamo deciso di trasformare quelli che erano la vecchia sala biliardo, che non aveva più, insomma, era stata trasformata in realtà poi in quel tempo in un magazzino, in questa libreria. E mio padre, dopo qualche tempo, insomma, ho dovuto un po' lavorare per convincerlo, perché lui era un uomo molto moderno, ma insomma ci metteva un po' di tempo prima di accettare i cambiamenti.
Come tutti i padri, come però tutti sappiamo che sei stata te in questo caso l'anima di questa iniziativa.
No, insomma, l'ho convinto, sì, perché appunto dopo questa esperienza, come diceva Massimo, di lunga in Arion, insomma, avevo avuto modo di apprezzare questo mestiere, e quindi insomma grazie a lui abbiamo trasformato questo spazio che avevamo in una libreria.
Libri e Bar Pallotta, che tra l'altro si trasferisce l'estate a Libri a Mollo, sul greto quasi del fiume.
Sì, quella è un'idea geniale del mio adorato collaboratore Carmelo Calì, che da quando poi io mi sono un po' dovuta ritirare dal lavoro perché ho avuto una bambina, ha preso in mano le redini della libreria.
Poi l'inverno si ritorna invece dentro al bar, che è sempre,
esatto,
strapieno di gente,
sempre.
Avete sempre dei personaggi di grande impatto mediatico e culturale. E poi ho visto che c'è una nuova iniziativa, tra l'altro è venuta fuori, che è A cena con l'autore, che sta avendo un bellissimo successo.
Libri da cena.
Esatto.
Libri da cena, sì.
Come funziona?
È una formula interessantissima in cui questo cuoco viene e cucina e contemporaneamente viene presentato un libro, e ne sono state fatte diverse ormai e hanno avuto tutte quante assolutamente un successo pazzesco.
Senti Valeria, però parliamo di Giulio in questo momento.
Sì.
Giulio, dunque, il bar si chiama Pallotta perché sua mamma era
sua
Pallotta,
mamma,
quindi è un bar antichissimo.
Nonna. Esattamente.
E lui aveva avuto questa idea comunque di creare questo connubio del bar con i libri.
Sì.
Questa era una cosa assolutamente innovativa.
Sì.
Che precede anche la tua idea di salotto culturale.
Si immagina che quando l'abbiamo fatto noi una cosa simile esisteva soltanto Bibli.
Esatto,
sì.
Ma soprattutto lui era diventata un'istituzione a Ponte Milvio. Quella è una zona che io conosco bene,
sì,
che insomma frequento spessissimo.
Sì, immagina, lui era lì fin da bambino.
Da sempre lo conoscevamo tutti, era veramente la pietra miliare.
E qual era il suo rapporto con i libri? Perché proprio questo strumento di conoscenza?
Posso dire tranquillamente che mio padre avrà forse letto 2 libri in vita sua. Lo posso dire tranquillamente, quella che leggeva i libri ero io. Quindi insomma lui
aveva
intuito il potenziale, e soprattutto aveva il potenziale commerciale, chiaramente, perché insomma mio padre prima di tutto era un commerciante e aveva anche fatto questa cosa per me, perché chiaramente sapeva quant'era la mia passione per i libri. E quindi insomma,
tu quanti ne hai letti invece?
Io un po' di più. Un po' di più.
3? No.
Diciamo un pochino di più. Insomma, io sono stata un'appassionata lettrice fin da bambina, malgrado appunto, ecco, con sincerità dico che nessuno dei miei 2 genitori fossero particolarmente lettori.
No, però quello che mi colpiva di tuo padre, che adesso poi tu l'hai fatto capire dicendo, perché lui era un uomo di un'enorme generosità,
sì,
e bontà
pazzesca.
E quindi lui, avendo capito questa tua predisposizione e passione, e anche di tuo fratello Daniele,
sì,
evidentemente insomma ha voluto favorire un settore che inizialmente forse non era neanche il suo.
Non era assolutamente il suo, infatti quello che dicevo, che senza dubbio lui ha fatto questa cosa per me. certo, per amore verso di me, questo però, indubbiamente
Valeria,
sì.
Valeria, non è che voglio contraddirti, però c'è anche un altro elemento che forse tu non lo sai, ma il martedì c'è una ritualità che è al tuo ristorante intorno a diversi intellettuali, soprattutto a Franco Cordelli.
Sì, loro per anni.
Esatto,
adesso
si riunivano.
Non credo che l'abbiano fatto più da quando noi non abbiamo più ristorante.
Ecco, però sì, voglio dire, è stato loro... un posto di aggregazione quasi come il Caffè Greco, anzi direi come il Rosati, come i grandi caffè letterari italiani.
Una cosa, Franco Cordelli aveva le chiavi del cancello del ristorante, perché avevano l'abitudine di venire tutte le domeniche sera a chiacchierare, a fare i loro incontri, eccetera, eccetera, e amavano rimanere fino a tardi, quindi era tale la confidenza, l'amicizia e il tipo di, proprio loro dicevano sempre che avevano proprio, si trovavano in famiglia, che a un certo punto, siccome facevano l'una alle due di notte, a un certo punto mio padre e mia zia gli hanno detto: senti, prenditi le chiavi del cancello, almeno
perché
così te ne vai quando te ne vai, quando vuoi. Quindi, insomma,
però purtroppo c'è stato questo momento di snodo per cui avete ceduto la gestione.
Per cui poi abbiamo ceduto la gestione, ma come lui poi, insomma,
del ristorante,
del ristorante soltanto.
Facciamo qualche altro nome.
Adesso c'ho un attimo di vuoto.
Mi dicono,
insomma,
anche Moravia è venuto.
Morava ai tempi molto molto indietro, quando io ero una ragazzina, frequentava tantissimo, perché anche Vittorio Gassman, perché abitava da quelle parti. Noi, tantissimi anni è stato un nostro cliente Fausto Bertinotti, che tra l'altro è venuto l'altro giorno molto carinamente a salutare mio papà. E perché poi lì, parlo di tanti anni fa, c'era la Titanus, no?
E ma parliamo di oggi,
frequentato da tantissimo,
certo, Minimum Fax, l'editore Minimum Fax.
L'editore Minimum Fax, che ora purtroppo dall'anno scorso non sta più a Ponte Milvio,
però l'avete visto nascere.
Loro sono degli amici straordinari, Daniele Di Gennaro un amico carissimo. E
come avete vissuto il loro divorzio, diciamo, che si sono separati?
Questo, insomma, è stata una cosa abbastanza spiacevole, perché poi confesso che ero affezionata anche molto a Marco, quindi insomma mi è dispiaciuto un po', però ecco, la vita poi a un certo punto porta su strade diverse, scelte diverse.
Resta con noi fra qualche istante, perché continuiamo a parlare sempre di Pallotta, ma soprattutto di Giulio Testoni.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata Valeria Testoni, che sta ricordando con noi la vita di papà Giulio. Giulio Testoni è stato l'animatore per tanti anni di uno dei punti di aggregazione letterari, culturali più interessanti, più vivaci di Roma. Parliamo del ristorante Pallotta di Ponte Milvio.
Valeria, bentornata a trovarci. Dunque, parlavamo, grazie, di questa figura straordinaria di tuo padre, veramente, che è una perdita, è un lutto per tutti quanti noi, non soltanto per voi. E ha cambiato le nostre vite, perché era veramente un punto di riferimento a Ponte Milvio. Non so come faremo ora a passare al bar Pallotta e non trovare lui, sarà veramente, insomma, difficile. Però parliamo di Giulio, della sua grande simpatia, generosità, bontà, la sua grande verve che, insomma, ha trasmesso anche a voi.
Sì.
Com'era Giulio nella vita di tutti i giorni?
Ma guarda, la principale caratteristica di mio padre è quello che hai detto tu, era un uomo estremamente generoso e gentile, quindi insomma quello che arrivava all'esterno era quello che lui veramente era all'interno.
Comunque lui faceva veicolare la cultura, era un uomo che ha fatto in qualche modo girare la letteratura, pur non essendo lui personalmente un grande lettore,
però appunto per, insomma, per amore nei miei confronti, che invece io ho amato tantissimo i libri.
Cosa si fa per queste figlie?
Cosa si fa per queste figlie?
Io parlo da padre di figlia.
No, ha fatto questo e tanto altro.
Possiamo dire che è diventato
altro,
lui stesso, un personaggio letterario. Tra l'altro nel suo bar sono girati i più grandi scrittori, sceneggiatori,
lui
registi.
Lui è stato anche in piccola parte protagonista di un,
certo,
libro di Stefano Sgambati.
Ricordiamolo.
C'è un pezzo che parla lui,
è
come
lui,
personaggio.
È proprio lui. Quindi è eternizzato.
Vogliamo ricordarlo il libro, il titolo?
Si chiama Gli eroi imperfetti di Minimum Fax. Di Stefano Sgambati, un libro bellissimo che è uscito un paio d'anni fa.
Ecco, di questa casa editrice, cioè, che ricordiamo,
amici carissimi,
amici vostri,
che è nata proprio in
piazza
Ponte
Milvio. Piazzale di Ponte Milvio, e
che si è divisa tra Minimum e
Sur,
Fax,
sì, tra Minimum Fax e Sur.
Ma ricordiamo la nascita, perché è più interessante la nascita che il divorzio adesso.
Sì, 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 no, loro sono delle persone straordinarie, dicevo, Daniele Di Gennaro è un mio amico carissimo.
Quindi ancora frequentano
sì,
il vostro.
Sì,
ricordiamo anche l'altro socio.
E anche Marco Cassini, un amico carissimo, tra l'altro appunto sottolineo che in questa occasione entrambi sono stati vicinissimi.
Ricordiamo chi è rimasta Minimum Fax.
A Daniele Di Gennaro.
Ecco.
E
mentre Cassini si occupa di letteratura spagnola, di lingua sudamericana.
Lingua spagnola, sudamericana in particolare. E anche loro appunto insomma sono stati molto presenti in
quando
questo
è nata
momento.
Cosa successe, perché proprio lì
francamente non ti so rispondere, non so.
Tu però l'hai visti da subito presenti,
da
no?
Subito. Io quando sono arrivata lì, che ho aperto la libreria dopo aver lavorato in Ario, loro già c'erano.
Quindi probabilmente poi è stato proprio Giulio l'artefice di questo connubio.
Ma loro, guarda,
magari di fronte a un bicchiere di vino
ma loro
dei Castelli
frequentavano il bar assiduamente tutti i giorni, insomma, quindi lo conoscevano benissimo.
Il mercato di una volta, anche ricordiamo com'era il mercato a Piazza Ponte Milvio.
Era una altra cosa, adesso di questo non si può proprio parlare,
sì,
perché
però è ancora
il
una piazza che è rimasta molto, molto particolare, è rimasta
la piazza, insomma, sì, il mercato
però
purtroppo l'hanno
non
proprio,
è più quello di una volta, infatti c'è molta tristezza oggi
moltissima,
in quella piazza,
sì,
è vero.
Sì.
Senti, però se qualcuno si fosse collegato ora, ricordiamo che è grazie a Valeria che a un certo punto, dovendo anche un po' lottare in casa, sì, è riuscita a levare la zona del biliardo del bar, sì, e a fare un caffè letterario che
sì,
ancora va avanti,
sì,
e che
sì,
devo
sì
dire che voi con molta forza caratteriale avete ripreso subito anche dopo la perdita,
sì, sì,
di
sì,
Giulio.
Sì. Quello è proprio una sua eredità, perché insomma lui era veramente un commerciante.
E le eredità si rispettano, soprattutto per noi editori, grazie ancora perché continuate a darci spazio.
Ci proviamo.
E possiamo ricordare che appunto l'appuntamento in questo caso non è mai interrotto, ma tutte le settimane c'è sempre
sì
qualcosa,
sì,
ecco. Basta informarsi, c'è un
sì,
sito,
sì, ci sito sono, su Facebook,
su Facebook c'è tutto, sì, sì, per sì saperlo. Adesso i dettagli oggi non li sappiamo perché sono
però
ancora in coming,
quotidianamente su Facebook è possibile vedere sulla pagina tutte le iniziative,
tra l'altro per conoscere anche molto da vicino degli autori di grandissimo prestigio,
sì,
che non solo si mettono a disposizione del pubblico alle conferenze, ma anche a cena, organizzate
sì
dei pranzi con l'autore, delle cene,
delle
con
cene
l'autore,
con gli autori,
con un piccolo gruppo, quindi insomma c'è uno scambio di idee.
Quindi, anche senza fare spot, in, assolutamente in totale gratuità, noi vogliamo dire ai nostri ascoltatori, soprattutto romani, ma non solo, andiamo da Pallotta.
Andiamo
insomma
da Pallotta.
Andiamo da Valeria, ricordando il grande Giulio che ha permesso che tutto questo,
questo
avvenisse.
Questo fosse possibile.
E allora Valeria, grazie infinita. Sappiamo che tu hai una bambina piccola,
sì,
quindi i tuoi tempi sono limitati,
sì,
però adesso ti dedicherai di più di nuovo,
sì,
alla
sì,
libreria
di nuovo,
Bar Pallotta, sua libri a mollo, insomma tutte le iniziative che Giulio ha creato e che voi continuate
stiamo
a portare avanti. Allora grazie infinite e salutiamo Valeria Testoni e ricordiamo ancora Giulio Testoni,
il mio amato papà,
il suo papà.
Grazie, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata Benedetta Zelig Pallavidino, che come ogni puntata ci diletta, ci alleggerisce un po' la tensione di sentirci sempre giudicati dal mondo della letteratura. Invece oggi noi giudichiamo al contrario il mondo del cinema, che in qualche modo è pochino più semplice da bastonare, e qui la bastonata la diamo a un grande regista.
Beh, se la diamo non è detto, Benedetta.
Parliamo di Tornatore,
Giuseppe Tornatore. Che ne pensi?
Allora, diciamo che le aspettative per questo film erano veramente molto alte dopo La migliore offerta, che a livello insomma di film era veramente stato un film denso, un film carico di suspense. Questo invece risulta un pochettino banale, cioè diciamo che è una storia d'amore tra due personaggi che hanno un'età diversa tra loro, un uomo che sarà alla soglia dei 60 e una ragazza invece che avrà circa 30 anni. È una bellissima storia d'amore.
È proprio la fotografia di quello che accade sempre ormai. L'uomo di
sì
60 e la ragazza di 30.
La corrispondenza, diciamo
la
il titolo.
Però che succede? No, spiegaci
Jeremy
qualcosa
Iron,
di
che
più.
È pazzesco.
Ma diciamo che a un certo punto il personaggio maschile scompare, e non diciamo perché, non diciamo come, e inizia una fittissima corrispondenza tra i due, ovvero il personaggio di Ed, interpretato da Jeremy Irons, ha creato un sistema di corrispondenza molto complesso, anche tramite caselle di posta, tramite video che ha registrato in precedenza, che fa recapitare a Amy, che è la ragazza di cui è innamorato, insomma. E diciamo che è una storia che si è già vista, si è anche persino già letta in romanzi, diciamo, di livello abbastanza basso, abbastanza romanzetti rosa, uno per dirne uno, P.S. I Love You.
Il romanzo come si svolge?
Ma
identico.
Tu perché lo trovi inferiore alle aspettative? No, perché da come l'hai raccontato invece c'è molta suspense.
Ma allora, raccontandolo forse sì, effettivamente sembra ci sia molta suspense. In realtà no, perché diciamo che lo spettatore sa già dove andrà a finire. Spera di essere stupito fino all'ultimo. Spera.
Ma si sa subito che lui è morto, quindi, per capirci?
Più o meno si sa subito. Io non l'avevo neanche detto, l'hai detto tu. Comunque si sa quasi subito
no,
che lui
forse,
è morto.
Forse, forse che è morto. Che, non
che forse è morto, si sa. Si
beh,
sa
a questo punto diciamolo, a questo punto diciamolo, voglio dire.
È morto!
Lui è morto, ma questa lettera l'aveva scritta prima o le scrive qualcun altro?
Non ho capito, scusa Flaminia.
Le lettere le aveva scritte prima o le scrive qualcun altro?
No, le lettere le aveva scritte prima lui. Nei mesi che precedevano, insomma, poi questo avvenimento.
E nel libro rende uguale o è ancora peggio?
Il libro è identico, è esattamente quel discorso che avevamo fatto un po' di tempo fa sulla migliore offerta, dicendo che il libro rispecchiava esattamente la sceneggiatura, stessa identica cosa, è la stessa identica opera di promozione fondamentalmente, perché il film è uscito a inizio gennaio. Il libro è uscito a inizio gennaio.
Ma guarda,
quindi...
ti devo dire che io combinazione, l'altro giorno sono andata alla presentazione di un libro del professor Maira, Ti regalo le stelle, un neurochirurgo, e quindi adesso quando tu parlavi del film che io non ho visto, ho intuito, sì, perché lui ha richiamato questo film facendo riferimento al fatto che il malato in qualche modo cerca degli appigli per non impazzire fondamentalmente e per poter rivedere le stelle. Quindi adesso tu quando parlavi avevo, sì, intuito che c'era un finale del genere.
Ma anche, beh, poi il legame con le stelle è legato al fatto che lui è un insegnante di cosmologia e la ragazza si laurea in cosmologia, quindi c'è anche tutto questo richiamo alle stelle.
E quindi c'è qualcosa appunto che li accomunava, infatti lui tra l'altro conosce bene Tornatore. Io però ti devo dire che nella migliore offerta invece, a me il finale, sì, ha deluso profondamente.
E invece per me era stato il contrario, era stato invece proprio secondo me la cosa giusta, quello che spiazzava e ti, veramente dava un pugno nello stomaco allo spettatore quel finale.
Diciamo che quel finale a questo punto, che cos'era?
Il finale è che lui viene ingarbugliato in una trappola malefica e quindi finisce malissimo, gli rubano tutto e rimane povero e pazzo in un manicomio.
Esattamente.
Questo finisce tornato. Invece io avrei visto un finale di rivincita del protagonista.
Fondamentalmente un tentativo di rivincita c'era stato, solamente che questo intreccio attorno al protagonista, che ricordiamo interpretato da Jeffrey Rush,
anche quello è stato straordinario. Lui straordinario. Io trovo che lui sia fantastico per le inquadrature e l'interpretazione,
però
poi ecco finisce in maniera quasi banale, oltre che irritante. Insomma, io dal primo Tornatore del Nuovo Cinema Paradiso,
sì, sì,
e anche di un grande film che lui ha fatto e che pochi hanno visto, che era Una pura formalità,
sì,
era la storia di uno già morto. È fissato,
sì,
lui però con queste
idee della... Dovremmo fare uno studio su Tornatore della,
sì,
morte, sarebbe interessante.
Esatto, sì, sì. Però insomma è un grande regista.
Dovremmo seppellire vivo e vediamo che succede.
Poverino, adesso...
No, poi lo tiriamo fuori, ci mancherebbe, eh?
Certo.
Un'esperienza formativa, no?
Giusto, potrebbe essere geniale.
Così prova il 3 metri sottoterra e vediamo che
comunque
succede.
Insomma, sempre una c'è sempre una matrice tragica, ecco, c'è questa...
C'è sempre una matrice,
sì,
tragica,
sì,
a tratto anche un po' melodrammatica, questi dialoghi un pochino troppo sdolcinati, troppo ripetitivi.
E poi non è
troppo...
siciliana, voglio dire, come linea, anzi direi che...
No, per niente.
Normalmente il sentimento siciliano ha altri tipi di coloritura, lo direi,
sì,
un po' anche tedesco in qualche modo.
Sì, per certi aspetti sì, assolutamente, soprattutto in questi ultimi film, molto molto tedesco, sì.
Grazie ancora Benedetta Zelig.
Grazie a voi.
E
Palla Vidino
per tutto quello che stai facendo per noi e che continuerai a fare, perché
assolutamente,
ti vogliamo ancora con noi. Ciao.
Con piacere, ciao, ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al professor Massimo Aquilani. Oggi per parlarci di una razza canina purtroppo sfortunata, perché in un paese lontano, ma non così lontano da non poter sapere, parliamo delle isole Reunion o Réunion, perché sono sotto il dominio francese, questo bichon, viene chiamato bichon de Tuléar, esatto, viene utilizzato, almeno veniva utilizzato fino a che la grande Brigitte Bardot non si è impegnata per far interrompere questo scempio, diciamo questa barbarie, veniva utilizzato come esca per cacciare gli squali. È vero questo,
sì,
professore?
È vero. Naturalmente venivano utilizzati dei cani che grosso modo erano i capostipiti di una razza. Poi questa razza è stata presa dagli europei ed è stata raffinata nelle sue caratteristiche. E però venivano gettati a mare
come esche vive,
venivano, i pescecani venivano a riva e potevano essere facilmente predati dagli uomini.
Però c'era la particolarità che gli veniva infilato nel muso un'esca. Avevano un amo nel muso, abbiamo visto delle immagini.
Almeno ci sono sulla rete delle immagini.
Diciamo, questo non è descritto, ma forse è proprio quello che voi dite, insomma. Cioè, praticamente il pesce cane arrivava a nuotare in una zona per lui infausta, perché con poche profondità e quindi facile preda dei pescatori.
Ma veniamo a un argomento più felice.
Certo.
Parliamo di Freud, il grande psicanalista, il fondatore della psicanalisi, aveva con sé un cane sì, che tu conosci bene.
Certo.
Scusa, professore.
Ciao, sì, li conosco perché mia moglie ha allevato i Chow Chow con grande successo.
E cosa faceva il cane di Freud?
Il cane di Freud, del quale non conosciamo ovviamente le origini, perché non, né da dove venisse, però in Germania era una razza relativamente diffusa, praticamente attendeva i pazienti nella sala d'attesa, poi praticamente li accompagnava alla visita
al lettino con Freud
e partecipava in un certo senso con una sua mimica particolare alle condizioni, tanto che Freud diceva: cerco sempre l'assenso del mio cane.
Ma siccome i malati di Freud erano degli psicopatici,
certo,
il cane come avvertiva questo livello di malattia?
È in grado.
Perché i cani sono dei grandi.
Quindi proprio c'era quasi un'empatia tra il cane e il malato, altrimenti era qualcosa di psicologico.
Era una sua capacità di sentire, anche perché non dimentichiamo una cosa, che spesso il cane sente determinate sensazioni attraverso l'odore, cioè avendo
i feromoni, si chiamano,
no? No, i feromoni sì, li emettono le cagne.
Senta, professore, ma lei...
Ma anche gli uomini qualche volta.
però noi emettiamo degli odori...
Certo, il cane lo avverte.
Che vengono avvertiti.
Ma lei che le ha allevati questi ciao ciao?
Mia moglie.
Sì, sua moglie.
Siamo separati
sono
in casa.
Sono dei cani...
Non è vero. Ciao Esther.
Si chiama Esther, come mia sorella. E sono dei cani particolari?
I ciao?
Sì.
Beh,
o era quello di Freud, solo quello di Freud speciale?
Beh, diciamo perché Freud era Freud e quindi il cane di Freud aveva una sua importanza, ma comunque per dire, c'era il cane del fondatore della pet therapy, che era un pediatra newyorkese esperto in psicopatie infantili. Lui ha capito l'importanza degli animali nella terapia medica e quindi nella pet therapy, praticamente rendendosi conto che c'erano dei bambini che autistici sostanzialmente, che giocavano con questo cane mentre invece non giocavano con nessun altro cane, e il cane li andava a cercare, era un cocker questo, tra l'altro.
Quindi ci sono delle razze più adatte a questa pet
forse
therapy?
Soggetti più che razze, certo. Diciamo l'espansività, la dolcezza eccetera sono un elemento importante, però anche un mastino napoletano in teoria potrebbe.
E allora, professor Aquilani, grazie infinite, e poi tornerà a trovarci per darci un po' di suggerimenti,
certo,
e curiosità,
e curiosità sul mondo degli animali. Grazie.
Carta vetrata,
Bentornati con Carta Vetrata, bentornata, cioè tornata a trovare Maddalena Santeroni, che come saprete, ormai i nostri ascoltatori hanno incominciato a conoscerla, è venuta già diverse volte, è presidente dell'Associazione degli Amici della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, ma oltre a questo è anche una saggista di vaglia e possiamo dire che sta lavorando a un testo che è molto caro a noi romani, perché siamo affezionati ai nostri commercianti, che qui a Roma chiamiamo bottegai, con un occhio assolutamente buono, non c'è una critica.
No, bottegai nel senso di bottega.
Che aprono
negozio,
bottega, poi
locale.
La bottega aperta è un'altra cosa, nei pantaloni dei maschi a volte viene individuata.
No, sempre questi paralleli. Vabbè.
Chiudi bottega, ecco. Anche una brutta
invece apriamo,
espressione.
Invece apriamo queste belle botteghe romane, soprattutto nei quartieri più particolari, no? Come Trastevere, quelli ancora che respirano l'aria della vecchia
Roma. Sta lavorando appunto Maddalena a questo nuovo saggio, questo libro dedicato a queste avventure nel commercio che passano attraverso i secoli, perché di questo parliamo, di attività che superano i 100 anni.
Che superano i 100 anni o almeno 60, insomma, se no non sei nella bottega.
Allora siamo tutti là vicino.
No. Comunque, l'altra cosa importante per avere la definizione di bottega storica deve avere sempre lo stesso proprietario o comunque della famiglia, insomma.
E le mura non bastano?
No.
Beh, no. Quindi non è facile trovare.
No, Stilo Fetti va bene.
Chi?
Stilo Fetti in Via degli Orfani, per esempio.
Non la conosco proprio questa ragazza, dimmela.
Via degli Orfani,
perché
Piazza
io sto
del
preparando questa serie di interviste e ho scoperto un mondo, mi dovete credere. Adesso ve ne ho portate tre di cui parlare perché sono veramente significative e assolutamente eccezionali.
Vai.
Uno è Hausmann a Via Condotti, che dovete sapere che ha aperto nel 1794 come riparatore di orologi. Dopodiché aveva aperto un po' spostato rispetto a dove è adesso e si è messo
in
quell'angolo.
Giusto?
No, adesso
Via
sta
Condotti.
A Via Condotti.
No, perché si definire Hausmann una bottega.
Ce ne
insomma,
sono due, però mi sembra.
Ce ne sono tre adesso a Roma. Di
anche
Hausmann.
Una a Via del Corso.
Una a Via del Corso, una a Via Condotti, e la terza adesso, perdonatemi, non mi ricordo dov'è.
Ma veniamo a Via Sistina invece, chi c'è a Via Sistina?
A Via Sistina c'è una meravigliosa Femme Sistina.
Vabbè, famosissima.
Famosissima. La persona, la proprietaria, è una delizia veramente assoluta. Bisogna conoscere queste donne. Si
un
chiama,
po' fané direbbero i francesi.
No, ma di più. Si chiama Lisette Lenzi ed è veramente una forza.
È del mondo del cinema, per caso?
No.
Legata
lei
a
è una è nata come parrucchiera, perché okay.
Sistina è un parrucchiere.
È un parrucchiere, sì. Però capito, un parrucchiere di non di grido, di gridissimo.
Ma anche abiti adesso.
No, c'ha da anni,
sempre
da
messa,
sempre
l'ha sempre fatto,
ha
questa
sempre
cosa
fatto
innovativa,
questa cosa
fondo,
innovativa di avere scarpe, sì, abiti e soprattutto prodotti di bellezza che faceva creare direttamente lei.
Una terza tappa per le nostre ascoltatrici o anche ascoltatori.
Via Francesco Crispi 97, Marini, dovete entrare perché ed è un calzolaio, fa le scarpe su misura, è aperto dal 1899, ma prima di tutto il proprietario è un signore meraviglioso.
E dove va da lei, ma no?
No, non va da lei, ma lì da lui. Comunque,
Bruno Vespa.
Adesso non
Bruno
ho le disegreti. Vi dico invece
non i zoppi, ecco, voglio dire, non quelli che camminano male.
No, ma Bruno Vespa abita
fa le scarpe meravigliose.
Appunto, ma le scarpe su misura hanno due caratteristiche,
prima di tutto,
quella di correggere la zoppa
e il prezzo.
Ma anche quelli che camminano male, insomma.
No,
scusate,
ma
è un lusso estremo.
No,
è un lusso estremo per chi se lo può permettere.
Su misura, è sicuro.
Comunque,
che
vabbè, magari le può scegliere uno, però insomma le sceglie chi se lo può permettere. Comunque,
non chi deve, ecco, ci
in
siamo
ogni
capiti.
Caso, esatto. La cosa interessante è brutto è conoscere lui perché è stupendo. Un signore un po' grande di età, ma credetemi
che non zoppica.
No, non zoppica. Cammina su scarpe di camoscio rosse, meravigliose.
Non scivola,
niente. Ti parla con una proprietà di linguaggio.
A volte si dice che si pattina quando si cammina, no? A volte si dice.
Ma Alberto non vuole sentire parlare di begli uomini.
Ma un prezzo ce lo può dire.
invece Marini è bellissimo. Un prezzo, no, io il prezzo non lo dico, ma invece potete vedere che le forme dell'avvocato Agnelli, di Gary Cooper,
attenzione, Agnelli era zoppo,
è ancora costato, ma non è questo,
non
cioè
è questo,
da uomo
c'era la gamba di legno,
va bene, ma le scarpe da uomo su misura,
ecco, non è questo lo spirito.
È venuto dal professor Aquilani e dice la scarpa gliela facevano uguale anche per il piedino di legno.
Anche
benissimo.
Il piede di legno. Comunque, questa è una bottega da conoscere. Sicuramente Lisette Lenzi Fam Sistina è stupenda. Considerate che Fam Sistina ha fatto tutti gli attori di Via Sistina, compreso Marcello Mastroianni nel 63 quando faceva Ciao Rudy. Si andavano a pettinare da Fam Sistina.
Beh, infatti
ha
devo dire,
racconti grandiosi, ha dei racconti
ma
grandiosi.
Lo credo, e devo dire, siamo quasi in chiusura, però lo dico perché abbiamo iniziato con la bottega storica e invece siamo andati veramente sull'alta moda,
sì,
sfrenata, senza limiti.
Non è Gigi Torcacolaro,
no,
certo.
Anche Fam Sistina.
Quello
poi
c'è pure 3.000 anni, ma nessuno.
No, quindi felici, Maddalena, perché ci stai dando degli input particolari anche a noi romani che magari
sì,
conoscevamo. Amo, però adesso ci andremo a voglia pazza.
Cassa Mortaro.
No,
che
no, no.
Dici?
Beh, se poi volete qualcosa di più così particolare, feroci,
certo.
La famosa
macelleria.
La carnezzeria, ragazzi, che è una macelleria.
No, e poi siamo a Trastevere, quindi poi la prossima volta ci parli di Trastevere.
Va bene. Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati due ospiti che qualche tempo fa, qualche puntata fa, sono venuti a trovarci e hanno lasciato un solco indelebile, perché tanti ascoltatori ci hanno chiesto riferimenti per poter comprendere esattamente dove prende le radici la pianta della scherma, della nobile arte, possiamo dire il maestro d'arte o d'arme. In qualche modo abbiamo con noi anche una sua alunna, una sua ragazza di apprendimento.
Beh, insomma, una grande atleta è Silvia Tomassetti, e ricordiamo che siamo con il maestro Francesco Lodà.
E ha preso il testimone, Francesco, da te.
Sono appena
tornati
dall'Algeria, tra l'altro.
Com'è andata?
Molto bene, è stata una cornice eccezionale, di grandissimo livello, e ci ha dato la possibilità di far conoscere per la prima volta su un palcoscenico veramente mondiale, ripreso da satellite e altro.
Sono i giochi del Mediterraneo.
Sì, della Confederazione della Scherma del Mediterraneo, e ci ha dato la possibilità di presentare le nostre discipline di arti marziali storiche europee.
Ricordiamolo ai nostri ascoltatori, quali sono?
Tutta l'arte del combattimento, tutta l'arte marziale occidentale tra i primi del 400 e la fine dell'800 circa. E quindi le armi principali, poi anche nell'immaginario di ognuno, sono dalla spada a due maniche, comunissima nei film che abbiamo visto mille volte, alla striscia, che sarebbe l'arma dei moschettieri, alla sciabola degli ufficiali,
la spada,
la spada, ovviamente, tutte quelle discipline che sono state le progenitrici delle tre armi della disciplina olimpica
attuale,
che ricordiamo sono il fioretto,
spada e sciabola.
Ah, ecco, invece Silvia, adesso tu dici, tu usi la striscia, quindi è l'arma dei moschettieri.
Sì.
Poi volevo chiedervi, a Roma, se chi volesse praticare questo sport, dove dovrebbe andare?
Allora, noi abbiamo 12 sedi distribuite su tutto il territorio.
Nazionale.
Accademia Romana d'Armi. No, Roma.
Solo a Roma?
Sì. Accademia Romana d'Armi è la nostra società. E poi su tutto il territorio nazionale ci sono altre associazioni che come noi collaborano in questo settore. E riunite sotto la bandiera dell'Associazione Italiana Maestri d'Arme, che è un organismo professionale che si occupa appunto della valorizzazione della professione del maestro di armi, del maestro di questa disciplina,
sì,
antica.
E come rifornirsi dello strumento, dell'arma vera e propria, perché sono anche molto costose.
Ci sono dei fornitori,
costruiscono ancora oggi come fatte una volta?
No.
Bisogna usare quelle.
Sono procedure ormai industrializzate, tramite appunto l'Associazione Italiana Maestri d'Armi stiamo procedendo in un processo di codifica sempre più precisa anche dei materiali di costruzione di
leghe che non ci sono più, immagino.
No, è tutto molto più semplice, perché sarebbe se no una disciplina impossibile da replicare.
Anche perché hanno un valore enorme quelle armi originali.
Gli originali sì.
Volevo chiedere una cosa, che sono tante domande che stanno arrivando in studio, forse Silvia puoi rispondere tu. Qual è l'età limite per potersi accostare alla scherma e poter però, non dico diventare proprio un atleta olimpionico, ma quasi?
Ma noi abbiamo atleti da noi dai 6 anni in poi.
I bambini,
diciamo,
ecco, però se invece poi uno si avvicinasse più tardi, qual è proprio il limite dell'età per poter esplodere in questa disciplina?
Ma in realtà fino adesso non abbiamo avuto un limite d'età, perché abbiamo dei nostri atleti che fanno gare anche insieme a noi, partecipano a degli eventi, che hanno più di 60 anni, quindi
ovviamente con delle prestazioni relative
seniores, la categoria seniores,
come ci sono i master della scherma sportiva, noi
e sono anche loro belli da vedere, immagino.
Assolutamente sì, tra l'altro da noi la parte dell'agonismo non è l'unico sbocco,
c'è l'esibizione
della pratica, l'esibizione, c'è l'arte marziale che è il cuore della disciplina.
E che ne pensate dei gladiatori, che anche loro fanno vedere un po' come si faceva una volta? Tra l'altro saluto Nerone dell'associazione gladiatori romana, che è via Piantica 18, per chi non lo sapesse,
in contatto. Ci sono associazioni molto serie che offrono rievocazione di quel tipo di combattimento quantomeno appassionante.
E ha qualcosa a che vedere anche con voi oppure no?
Ma noi ci occupiamo principalmente di secoli successivi, in cui abbiamo anche la fortuna di avere una documentazione più ricca. Poi dipende.
Però il gladio già c'era.
Il gladio è un'arma molto antica, insomma.
No, perché vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che Francesco Lodà, oltre a essere un atleta, è un ricercatore, scrittore, e infatti ha anche tradotto dei vecchi trattati di arti marziali, perché è un'arte marziale la scherma, sia pur europea e non orientale.
Il famoso De Arte Luctandi.
L'ha tradotta dal latino. Senti Francesco, ci sarà il Festival Internazionale della Scherma prossimamente a Roma. Ecco, dacci quelle coordinate.
Qualche data,
allora,
per segnarci.
Dal 4 al 6
di marzo?
Sì.
Dove?
Presso le strutture sportive di Villa Eur, e ci sarà questo festival internazionale chiamato AIMA, dal nome dell'associazione, AIMA Roma 2016. Sarà una kermesse molto ampia, con una conferenza e una mostra d'armi a cura del Museo dell'arte marziale. Ci saranno tornei internazionali, tornei regolati anche dall'ente di promozione XEN, e ci sarà molto spazio per il combattimento libero, diciamo, per il confronto amichevole tra tutti questi convenuti da America, quasi ogni paese europeo, e ci saranno delle lezioni importanti a cura di professionisti.
E come
americani.
Spettatori si può partecipare liberamente?
Assolutamente.
Voi Silvia ci
non
sarete?
Non si paga il biglietto.
No, ci sarete come duellanti?
Sì, ci saremo.
Vi esibirete. E allora vi aspettiamo il 4-6 marzo all'Eur per vedere questa esibizione a Villa Eur, e ringraziamo Francesco Lodà e Silvia Tomassetti.
E ricordiamo l'editore per i suoi 3 libri, è sempre Bonanno editore di
Grazie.
Bari, se non ricordo male.
Di Siciliano. Palermo, Acireale e Catania.
Gli altri titoli, oltre appunto quello tradotto dal latino, sono invece firmati direttamente da Francesco Lodà, dal trattato alla sala d'armi e manuale di scherma storica. Alla prossima.
Grazie.
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 Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Come ci aveva promesso, è tornata a distanza di quasi un mese uno dei miei miti personali, posso dirlo senza timore di smentita, Yvon Shaw, che rappresenta non solo una classe innata ma anche una produzione di regista, perché l'abbiamo vista recentemente alle Settimane della Moda, Alta Moda Roma, con un suo film su Roxane Lowit,
Roxane Lowit, però esatto. L'hai detto perfetto.
Che grazie, ne dici,
grazie
Flavia,
per avermi
ti
invitato.
È piaciuta?
Ma dico intanto che è stato un successo straordinario, complimenti, non poteva che essere così, ma hai veramente superato le aspettative. Beh, insomma, veramente la sala gremita e la gente entusiasta e poi...
E ci siamo divertiti.
Ci siamo divertiti, il documentario è bellissimo, veramente bellissimo, che chi non l'avesse visto
comprate, non se lo perda.
Però volevo dire, appunto, Ari, non è stato un caso perché tu fossi all'Alta Roma con un documentario, sia pur di una grande fotografa, anche di moda, ma non solo di moda, perché tu in realtà hai creato una capsule collection, cioè sei stata chiamata come disegnatrice di una collezione.
Hai capito? Cioè la crisi ci si dà un sacco da
non
fare.
Dovevamo
per
dirlo?
Beh no, evidentemente è una...
Non è pubblicità, non lo sapeva, è una sorpresina che fa Flaminia.
Esatto, perché è un talento anche in questo caso.
Assoluto.
Ed è il...
È una piccola...
Il designer? No,
sì.
Il designer sei tu.
No, è una... Dentro questa linea di Christophe Sauva, che è uno che ha questa... Una specie di linea un po' etnica, un po' chic, però che...
Un po' hippie style.
Un po' hippie style, però non...
Nutifiori.
Sì, un po' alternativo, però non troppo.
È sempre lei,
sempre,
cambia voce.
Sempre io.
E lì è l'attrice.
E lei è attrice. Comunque, se lo può permettere.
Istrione.
E io ho fatto un paio di pezzi, diciamo, sono tre borse, dei caftani, delle cose che dentro la sua collezione.
Cioè lui è uno stilista marocchino che ha chiesto a te di ispirarlo.
Ho chiesto, francese.
No, lui è francese.
Pied-noir.
No, è francese, però... Però fa questo stile un po' marocchino, sì, un po' etnico.
Ah, ecco, sì, infatti, l'ispirazione di questa collezione
è
quella
in 800 punti vendita, per cui...
Ah, ci picchia, sì. Quindi non è una cosina.
No.
800.
Beh, altrimenti
vabbè,
non
però...
l'avrebbe fatto.
No, vabbè,
o si
però...
fa il grande o non si fa.
No, vabbè, però insomma sono cose che sono dei prezzi accessibili.
Vabbè, le donne
è...
te ne saranno grate, quindi le donne te ne saranno grate.
Però di grande soddisfazione, penso. Quindi come appare scritto Yvon Chaux per Christophe Sauva?
Sì, abbiamo...
Quindi comprate.
No, vabbè, abbiamo una piccola pop-up con... Lui ha diverse cose, tra cui queste cose che ho fatto io, a Rinascente, a diversi negozi in tutta Italia, per cui vediamo, speriamo che vada bene. Poi non sono dei prezzi folli, ecco.
Giusto, come deve essere.
Ecco, io voglio... Volevo fare delle cose accessibili per tutti, per la donna che lavora, per la mamma che porta i figli a scuola, poi corre in macchina, che esce, che poi deve andare alla cena, che non ha tempo di andarsi a cambiare, per cui una borsetta,
certo,
che usi la mattina e la sera e stai
perfetta. Senti, Roxane Lovitt ha fotografato qualcosa di queste?
No, ancora no, però non mancherò. Appena io torno fra poco a girare in America e sicuramente due borsette.
Senti Yvonne, invece ancora una domanda. Tu hai una bambina bellissima,
sì,
di quanti
grazie.
Anni?
7 anni.
7 anni, come ti dividi tra questa vita così, insomma?
Poi presto girerai anche un film come attrice.
Sì, anche.
Lei
anche.
Ancora no, non è apparsa.
Lei, gli ho fatto fare il provino del film di Sorrentino. No, non è stata presa, però capito, con tutta la classe in realtà hanno fatto il provino, l'ho accompagnata io, però insomma no, ognuno deve fare quello che vuole
io,
fare, non sono
tanto lo sapete io quello che penso di
Sorrentino buon gusto,
ti posso
allora.
Dire meno male.
Ah, meno male, a te non ti è piaciuto. No, ah, no. Ok, ho già capito.
No, io per carità, no, li riconosco,
è
un
nuovo, eh?
È un sì, ma mi sono bastati quelli vecchi. No, è un regista che divide, quindi evidentemente qualcosa lui ce l'ha. Io però sono
e
dalla parte
ti manca.
Evidentemente.
Vabbè, poi te lo chiedo dopo.
Fuori onda mi chiederai. Comunque, insomma, avete capito quello che penso io di Sorrentino.
Flaminia, concludendo la tua carineria nel fare una domanda veramente carina alla tua amica, dai, ti prego.
Sì, allora ci parli del prossimo progetto?
Sai che io sono scaramantica, venendo dal cinema, proprio scaramanticissima. No, giro due documentari su due donne. Di
sempre come regista.
Regista, produzione, trucco.
Parrucco.
Tutto, trucco, parrucco, si cucina una cosa al volo.
Ma tu che eri abituata a stare dall'altra parte dell'obiettivo, come ti senti a dover invece...
Mi piace moltissimo, scusami ti ho interrotto, ma mi piace molto moltissimo perché posso avere le rughe, posso essere...
Non esiste,
no, nel senso posso avere i capelli sporchi, non importa. Non,
è un
non
po'
è
come stare
me.
Alla radio, eh? Non è anche la radio dà questa sensazione.
Quando tu fai l'attore o comunque lavori in questo mondo, comunque ti senti un po' in obbligo a essere perfetta o comunque essere sempre vera.
Beh certo,
sempre,
sei davanti ai riflettori.
Capito, invece così non è su di me. E poi comunque quando fai figli, per quanto mi riguarda, io sono cambiata molto. Cioè io tutta la mia vita ho vissuto, era un po' alla carriera, on. Una volta che ho messo al mondo mia figlia, per me sono cambiata molto. Non è più su di me. Sì, mi interessa, ma in realtà non mi interessa più tanto. Infatti spesso rifiuto delle cose che dico no, non è giusto nelle mie corde, cosa
tempo.
Che non avrei mai fatto.
Hai ragione.
Anche una posa di schiena, ma io ero perfetta. No, per cui questa forma di egocentrismo zero, non ce l'ho più.
Beh sì, perché poi dai la priorità alle cose più importanti che sono sì. I figli, cioè non vuoi più togliere tempo a loro per no. Altre cose. E allora ringraziamo Yvonne Shaw.
Grazie mille a voi, grazie.
Rimaniamo con la promessa che tornerà poi a trovarci ancora.
È
e
un
a
sogno
raccontarci.
Che si avvera di nuovo. Dopo la terza volta è abitudine.
Allora grazie, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata Lucilla Schiaffino. Salutiamo la sua editrice, la signora Di Sora, che in qualche modo ci ha dato l'onore di conoscere questo testo molto interessante che ha scatenato una serie di messaggi, di chat online fra di noi e gli ascoltatori e i lettori per quanto riguarda la questione. Consenzienti, non consenzienti, abuso, violenza carnale, dove scatta il meccanismo coercitivo oppure no.
Devo dire anche che dalle tante mail che sono arrivate non sono solo io a pensare a essere dalla parte del maschio, perché io sono dalla
spero
parte del maschio.
Spero che abbiano anche insultato su questo.
Ti sei sorpresa. Perché
assolutamente,
io...
a me mi dicono tutti una bestia. E comunque...
Ricordiamo il titolo del libro, prima di darti la parola, sì, Trame certo. D'infanzia, Lucilla Schiaffino, per Voland Editori, 16 euro, sono 172 pagine, per appunto il costo a pagina di 9 centesimi.
Comunque la cosa fondamentale è che il libro va letto, perché... ci sono degli input importanti che forse le ragazze devono capire, ecco, che da delle situazioni apparentemente normali si degenera in delle bombe ad orologeria che prima o poi scoppiano.
Sicuramente l'argomento adesso, la gente si piglia un colpo molto forte, ma è trattato in maniera leggera, si legge in pochissimo, no? Giusto?
Mi confermi? Si legge molto rapidamente, è scritto in maniera molto fluida, brava, complimenti, e si capisce che tu sei una sceneggiatrice, perché è scritto in maniera anche visiva per immagine e come dialogo. Allora parliamo di te come sceneggiatrice.
Io in questo libro l'ho scritto appunto tra un contratto e un altro, perché il lavoro di sceneggiatrice è chiaramente a momenti. E cosa sarà per questo libro futuro? Speriamo che, siccome è scritto come una sceneggiatura, che qualcuno questa cosa la colga.
Ma sicuramente sarà così. E intanto volevo ricordare le presentazioni del libro, che saranno il 3
a breve.
A breve, il 3 febbraio a Torino, presentato da Massimo Gramellini al Circolo dei Lettori, e il 4 a Milano, presentato all'Open da Violante D'Alessio, che è la direttrice poi di Io Donna e di Style anche.
Ma da donna di cinema, perché ti piace che l'idea di un libro tradotto in un film lo migliora? Perché
no, mi piacerebbe, certo, non è sempre che succede, è vero che il libro certe cose
viene penalizzato, no?
Beh, spesso sì, certe cose sì. A parte che il mio libro è già una mezza sceneggiatura, perché molto, essendo io una sceneggiatrice, chiaramente non è più che descrittivo di dialoghi, eccetera. E, però certamente le cose intime, come dicevi te, sono penalizzate.
È molto psicologico nel cinema. Ma c'è un'attrice che vedresti, due attrici?
Ma sai che non ci ho pensato, nel senso che siccome loro crescono, devi anche pensare... Facciamo la stessa che poi cresce, quindi potrebbe essere chiunque che o si ringiovanisce oppure si invecchia, capito? O prendi una giovane che poi invecchi, capito? O viceversa. Quindi
Ti senti Amazzone come la collana alla quale appartieni?
Felice di fare parte di questa collana.
Ma vai a cavallo anche, no?
No, come Melina Autombo.
Come mai questo titolo che poi rievoca quello di Christa Wolfe, ma non c'entra niente, quella anche, trama d'infanzia.
Questo è trame, di fa, perché mi piaceva l'idea del doppio senso di trame, perché in fondo è così, sono storie d'infanzia ma anche tramare, c'è un tramare dietro in questo libro, no? C'è una sorta di filo giallo, no?
Sì, è vero. No, è vero.
Tu fai l'uncinetto, no?
No, di solito no. Scrivo.
No, i ferri potevano anche essere uno strumento di tortura, no? Visto poi come l'epilogo, ma non...
questo epilogo lo devi vedere come un simbolo, non dovete vederlo come il fatto in sé. Poi comunque ci sei arrivato alla fine al libro, insomma.
Faticosamente, perché...
No, ci sono dei sottotesti, ci sono dei sottotesti. Uno di questi è come affronti i drammi. C'è chi fa casino, una delle due, fa molto macello, si rende impopolare, insopportabile, ma ce la fa. E chi nasconde, convinto e non diciamo che succede, capito? Nasconde, convinto e scoppia, capito? Non, è questo che tu devi capire, fa la cosa peggiore che potrebbe fare.
Esatto, no, io...
Di che hai capito?
Io ho capito benissimo.
Bravo.
Ecco, il finale,
possiamo salutarci.
Vedilo come simbolo.
Il finale, ho capito certo, mi auguro che sia solo un simbolo e non è sorprendente quanto sconvolgente. Ecco. Quindi leggetevelo.
Corro a comprarlo.
Correte a comprarlo per capire quanto possono essere pericolose le donne. Allora, grazie ancora a Lucilla Schiaffino e
attenti ai coltelli.
Andatela a conoscere.
No, che coltelli.
Andatela a conoscere allora a Milano e a Torino le presentazioni che sicuramente vi interesseranno. Ricordiamo Trame d'infanzia per editore Voland.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a grande richiesta. I nostri ascoltatori sono rimasti stregati dai misteri e i segreti di Roma che sono nel prezioso libro segreto in qualche modo, ma in vendita anch'esso, Il lato occulto, maledetto, oscuro della capitale, per i tipi di Newton Compton, editori di Fabrizio Falconi. Bentornato Fabrizio.
Grazie Alberto, grazie a voi dell'ospitalità.
Ma le domande che si sono accavallate in questa settimana di attesa, le tue inchieste si sono concentrate anche sul contemporaneo.
Esatto, perché questo libro mette insieme sia la Roma antica, la più antica, più proprio sotterranea, parli proprio della Roma delle catacombe, anche con dei casi moderni, ricordiamo il caso drammatico di Emanuela Orlandi, il caso Majorana. Parlacene tu, parliamo del caso Majorana per esempio.
Ma sì, io diciamo ho fatto anche un po' di miscellane anche su cose moderne, più moderne diciamo, no? Sui segreti o i misteri più moderni di Roma. Allora, per il caso Majorana, insomma, a parte me ne sono occupato anche in passato, insomma anni fa.
Ma intanto ricordiamo che tu sei caporedattore di
News
di Mediaset.
Sì.
Quindi sai, hai un'attività anche di giornalista oltre di scrittore.
Sì, sì,
molto...
sì. E anni fa me ne occupai invece quando ero ai tempi in cui lavoravo alla RAI e intervistai anche il procuratore Borsellino, proprio che si era occupato del caso Majorana, su cui fu scritto un famoso libro di Sciascia, su questa misteriosa sparizione del grande fisico di via Panisperna di Majorana, che è svanito nel nulla in una notte mentre attraversava il Mar Tirreno da Napoli a Palermo. Non arrivò mai a destinazione a Palermo, nessuno sa che fine ha fatto, se si suicidò in mare come si dice, oppure se invece fu tutta una messa in scena per sparire, perché Majorana aveva intuito la portata delle scoperte che stavano facendo Fermi e i suoi. E quindi tra le varie piste della sparizione di Majorana sono state fatte le ipotesi più disparate. C'è anche una pista, pochi lo sanno, che porta a Roma, perché anni fa, insomma, c'era un famoso, almeno nel quartiere Barbone, che stazionava un clochard, insomma, che stazionava proprio davanti alla Pontificia Università Gregoriana a Piazza della Pilotta, e questo Barbone sembrava che sapesse molto di matematica, no? Era uno di questi che, insomma, si capiva che aveva un
sapientone.
Esatto, un grande anche retroterra culturale. E dopo che è morto c'è stato un testimone che poi molti mi hanno detto: ma perché non l'hai scritto? Ma perché appunto non ha voluto mantenere l'anonimato, che raccolto le confessioni di Monsignor Di Liegro, il quale era una persona molto autorevole in città, e Di Liegro avrebbe raccolto proprio la confessione in punto di morte di questo clochard, che gli avrebbe rivelato che lui era il grande Majorana, che insomma dopo aver peregrinato si era ritrovato a Roma e alla fine si era ritrovato lì proprio nella zona non lontano da via Panisperna, cioè dalla zona dove tutto era cominciato, dove era cominciata la sua grande avventura di scienziato.
Un'altra domanda che ci è arrivata via email è legata Emanuela Orlandi. Si dice che il fratello di Emanuela Orlandi abbia sposato una donna che somiglia molto alla sorella. Questo è stato fatto anche un libro da Croce, l'editore Croce, Fabio, che porta avanti questa tesi. Tu entri anche in questo argomento.
Sì, io entro in questo argomento, invece l'ho affrontato da un punto di vista della famosa sepoltura di Enrico De Pedis, che come tutti sanno alla fine finì per essere sepolto a Santa Apollinare, proprio in pieno centro di Roma, no? E anche questo è stato un grande mistero. Adesso recentemente poi sono stati riesumati i resti, perché si è andato a vedere se nell'oculo c'erano appunto i resti di Emanuela. Non sono stati trovati, sono stati trovati altri resti degli anni del 700, dell'800, ma non così recenti. Però io mi soffermo proprio su questo particolare, perché De Pedis era molto cattolico, nonostante la sua fama di appunto di bandito, no? Lui, potendo scegliere, perché aveva sicuramente in mano la possibilità di scegliere dove essere sepolto, ha scelto proprio quella basilica, e quella basilica era praticamente antistante alla scuola di musica che veniva frequentata da Emanuela, e da cui la Emanuela stessa quella sera stessa uscì per andare verso casa, e a pochi metri da dove fu rapita, cioè dal Corso Rinascimento, dove lei appunto salì sulla questa macchina e si persero le tracce. La mia ipotesi quindi è quella che De Pedis abbia voluto essere sepolto lì, abbia scelto di essere sepolto lì proprio una sorta di quasi di espiazione, no? Proprio perché lì era il luogo fisicamente più vicino anche all'anima di Emanuela.
E allora ti ringraziamo, tra l'altro con degli spunti anche da detective che veramente sono molto interessanti oltre che intriganti, e ricordiamo quindi Roma segreta e misteriosa per Newton Compton Editori, Fabrizio Falconi. Grazie.
€12 per 336 pagine, quindi anche molto conveniente.
Quindi
compratelo.
Fa?
Meno di 10
centesimi. Beh, e allora.
Grazie.
Diamo appuntamento alla prossima puntata e salutiamo le radio contubernali. Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e dal web Club Radio Live Trieste, Radio Bruno Modena, Radio Rovigo.